Innanzitutto, grazie molte per avermi con voi. Allora, inizierei forse raccontando che lunedì scorso, lunedì 24 agosto, si è tenuta un'assemblea qui a Foggia, dove la rete Campagnellotto interviene ormai da 4 anni, e al centro sociale Scuria. Un centro sociale occupato che ha ospitato l'iniziativa che era, diciamo, volta a far incontrare lavoratori che vivono in diversi insediamenti nella provincia di Foggia. La provincia di Foggia, che ricordiamo, è diciamo, la prima per produzione, cioè, diciamo, nella provincia di Foggia sede uno dei distretti più importanti di produzione di pomodoro da industria in Italia. Più o meno la metà del pomodoro industriale italiano viene prodotto qui, e per la raccolta del pomodoro si impiegano, si calcola, tra i 20 e i 30 mila operai ogni stagione, operai che appunto provengono da diversi paesi, l'80% proviene dalla Romania o da altri paesi dell'Unione Europea, ma c'è anche una forte presenza di lavoratori africani, diciamo, almeno in cerca di un lavoro, perché poi spesso il problema è anche soltanto riuscire a racimolare qualche giornata di lavoro, vista la grande pressione di braccia sul mercato, e quindi, diciamo, questa zona diventa anche una sorta di rifugio per coloro che magari sono appena sbarcati, piuttosto che per coloro che invece hanno perso il lavoro, sono da anni in Italia, e appunto, diciamo, si trovano a vivere in insediamenti anche molto grandi, come il famosissimo Gran Ghetto, che quest'anno ha raggiunto un picco, pare, insomma, è difficile fare delle stime accurate, però un picco di 2-3 mila abitanti. Ogni anno, da quando noi interveniamo in provincia di Foggia, il ghetto si è ampliato in maniera, diciamo, esponenziale, e però appunto, diciamo, nonostante la forte attenzione mediatica su questo luogo, in realtà, appunto, gli insediamenti come questo sono diversi, e appunto ospitano anche cittadini dell'Unione Europea. Per tornare all'assemblea, appunto, il tentativo, che non è il primo, insomma, negli anni ne abbiamo fatti diversi, è quello di mettere in comunicazione i lavoratori che vivono in punti diversi della provincia, per cercare di arrivare, diciamo, ad un'organizzazione, a una rivendicazione. Ovviamente è un lavoro complesso. Forse la novità più grossa di questa assemblea era il fatto che si tenesse a Foggia, in un centro sociale occupato, e che quindi vedesse la presenza di compagni e più in generale della cittadinanza foggiana. E quindi, insomma, che si sia fatto un po' breccia al di là, appunto, dei lavoratori. L'altro dato molto significativo è che a questa assemblea erano presenti anche alcuni camionisti che lavorano per trasportare il pomodoro dai campi a questa grossissima azienda multinazionale di trasformazione che sorge nell'area industriale di Foggia, la Princess, lo stabilimento conservificio più grande d'Europa, che appunto, per diciamo, speculare sul prezzo del pomodoro, fa aspettare i camionisti fuori la fabbrica anche 24-28 ore prima che possano scaricare. I camionisti, per la maggior parte italiani, che sono pagati a viaggio e non a ora o a giornate, che quindi 40 euro a viaggio, per cui, diciamo, anche loro subiscono un pesante sfruttamento, appunto perché l'azienda, come i commercianti, spesso appunto giocano a speculare per abbassare il prezzo. Questa è una cosa che diciamo avviene tutti gli anni attraverso diversi escamotage, per esempio anche diciamo il fatto che le aziende di trasformazione, i commercianti comprano in anticipo il raccolto per poi in realtà ricattare i produttori acquistandone per esempio la metà di quello che avevano diciamo inizialmente pattuito, e comunque sempre abbassando il prezzo di mercato, perché il prezzo del pomodoro era stato stabilito all'inizio della stagione, anzi molto prima che il pomodoro venisse raccolto, e poi ovviamente insomma è stato ribassato. Per cui appunto quello che noi cerchiamo di fare da anni è anche un lavoro di inchiesta sulla filiera per cercare di individuare diciamo i punti strategici, cioè i punti in cui viene prodotto più profitto, viene prodotto più valore, che sono anche quelli che bisognerebbe andare a colpire, perché poi purtroppo appunto quando si parla di sfruttamento in agricoltura, come si parla in questi giorni, perché appunto sono successi tragici eventi che hanno riportato questa questione alla ribalta, si tende comunque a parlare molto spesso a proposito di caporalato. Allora, è ovvio che il caporalato è un problema, da una forma, come tutte le forme di intermediazione sul lavoro, sono ovviamente degli strumenti di controllo e di sfruttamento, però criminalizzare il caporalato come si fa a livello istituzionale, sia attraverso le leggi e appunto attraverso questo discorso mediatico predominante, significa diciamo alzare una cortina di fumo che impedisce di vedere le responsabilità reali degli attori veramente potenti della filiera, che sicuramente non sono i caporali immigrati, ecco. Quindi insomma quello che noi stiamo cercando di portare avanti, oltre a un lavoro insomma di supporto all'organizzazione, di informazione riguardo ai diritti che ovviamente sono sistematicamente violati, e anche appunto un lavoro di inchiesta sulla produzione del pomodoro. Non so
sì.
se
sì, sì,
ho fatto
sì,
un
sì.
quadro abbastanza...
No, no, è chiaro, è chiaro. E adesso mi veniva in mente, noi ascoltiamo Radio Ghetto una volta alla settimana, queste testimonianze, diciamo, sulle condizioni di vita, di lavoro dei braccianti nel Gran Ghetto, appunto, che hai nominato anche tu. E volevo chiederti come, quindi, provenienza, diciamo, sono più africani i braccianti o provengono dall'est europeo, e se ci sono differenze nel coinvolgerli, magari almeno nelle discussioni e ipoteticamente in una mobilitazione.
Dunque, allora, al Gran Ghetto il 99% delle persone che abitano lì sono africane, sono per quanto riguarda gli uomini provenienti da paesi dell'Africa, soprattutto francofona occidentale. Ci sono donne invece, soprattutto nigeriane, molte delle quali lavorano come prostitute. Però ecco, come già dicevo prima, i dati, che ovviamente sono molto parziali, però sono comunque significativi per l'intera provincia di Foggia, parlano di una manodopera che è per l'80% comunitaria. Quindi la nostra analisi, quello che noi come Campagna in Lotta andiamo dicendo da un po', è anche che questa grossa attenzione mediatica di cui parlavo prima sul Gran Ghetto, ma più in generale sui ghetti africani cosiddetti, che sono purtroppo sparsi su tutta la penisola, perché da Saluzzo a Campobello di Mazara, insomma dal Piemonte alla Sicilia, è un modo anche di mistificare la realtà, proprio perché a nostro avviso diciamo la mediatizzazione della miseria africana, se la vogliamo chiamare così, è uno strumento anche che serve, diciamo, a fare profitto su questi soggetti attraverso la macchina umanitaria, no? Cioè, pensiamo ovviamente a mafia capitale, ma insomma le mafie capitali sono migliaia, dal piccolo al grossissimo, all'altissimo livello. Pensiamo per esempio, così ribadisco forse qualcosa che è già noto, però il sottosegretario all'agricoltura al Ministero dell'Agricoltura, tale Castiglione del nuovo centrodestra, che doveva essere insomma rinviato a giudizio, il Parlamento l'ha diciamo gli ha dato l'immunità qualche tempo fa, è il presidente di una grossissima cooperativa che si chiama Sisifo, che gestisce il CARA di Mineo, il CARA più grande del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Catania, della provincia di Catania, il più grande d'Europa, che ospita circa 4.000 persone, ovviamente un business enorme, ed è la stessa cooperativa che si è aggiudicata l'appalto per la gestione del CAR, il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone in provincia di Foggia, alle spalle del quale sorge un altro ghetto. Ovviamente questi luoghi sono anche i bacini da cui si può attingere una manodopera a bassissimo costo. Addirittura ci raccontavano compagni che stanno in Sicilia che dal CARA di Mineo vengono reclutati operai per la raccolta a 10 euro al giorno, proprio perché sono persone appena arrivate che comunque hanno vitto alloggio garantiti per un periodo e accettano salari veramente infimi. Quindi è importante appunto considerare il fatto che diciamo lo sfruttamento del lavoro in agricoltura è soltanto in parte, diciamo, legato all'immigrazione extraeuropea, e che nel momento attuale, diciamo, non, il fatto di essere o meno cittadino europeo non influisce più di tanto sulla condizione salariale, perché i cittadini comunitari in realtà accettano salari a volte anche più bassi di quelli che possono accettare gli africani, proprio perché sono si possono permettere, tra virgolette, di essere stagionali, quindi vengono a fare la raccolta, magari si fermano anche 6 mesi, però poi ritornano nei loro paesi, dove ovviamente il potere d'acquisto di un salario guadagnato qui è molto più alto. Non hanno bisogno di un permesso di soggiorno e quindi nemmeno di un contratto di lavoro nel caso uno abbia appunto un permesso per motivi di lavoro e quindi debba avere bisogno di un contratto per rinnovare, quindi hanno anche una ragione in meno per rivendicarsi un contratto di lavoro. In molti casi, almeno nella provincia di Foggia, ma anche nella provincia di Reggio Calabria, nella provincia di Cosenza, sono persone di cosiddetta etnia rom, quindi comunque già sottoposte a forme di grave marginalizzazione e sfruttamento nei loro paesi stessi, per cui diciamo la percezione dello sfruttamento c'è fino a un certo punto, ecco, e c'è comunque un'abitudine alla marginalità che rende difficile, come dicevi tu, no, fare un lavoro di organizzazione insieme a queste persone. Diciamo che nella nostra esperienza sì, sono più difficili da raggiungere, soprattutto nel caso dei cittadini rumeni, perché vivono in piccoli gruppi isolati, sono piuttosto controllati dai caporali che li reclutano nel loro paese di origine, quindi organizzano tutto il loro viaggio e la loro permanenza qui, per cui sono sottoposti a un grosso controllo, addirittura il caporale che si porta a fare la spesa con il furgone, eccetera, quindi ci sono pochi, se non nessun momento di effettiva autonomia dal caporale, tant'è che noi negli anni ci siamo trovati spesso davanti a situazioni insomma estreme di grande brutalità, persone che scappavano dalla segregazione, dalla violenza, eccetera. Devo dire d'altra parte, insomma, che la pratica che ci sta aiutando perlomeno ad avvicinarci a queste realtà è proprio quella di dare un aiuto concreto ai lavoratori nel momento in cui non ricevono il salario, cosa che è molto frequente ovviamente, per cui insomma accompagnare i lavoratori a chiedere al datore di lavoro quello che gli spetta è anche un momento, un'occasione, diciamo, per iniziare percorsi di auto-organizzazione, per aggregare. Ovviamente le dinamiche di potere interne sono complesse, perché poi c'è sempre chi gestisce la negoziazione con il datore di lavoro, e quindi insomma è un lavoro molto molto lungo e molto difficile. Volevo aggiungere una cosa rispetto invece al Grand Ghetto, perché nelle ultime settimane, insomma negli ultimi giorni, è emerso come sia morto un ragazzo, anche qui l'ennesima morte per lavoro. È morto un ragazzo che si è sentito male dopo aver raccolto, pare, 50 cartoni di pomodoro. Ricordo che un cartone di pomodoro pesa 300 kg e viene pagato circa 3,50 euro dalla maggior parte dei padroni delle aziende, e questa notizia ovviamente è stata occultata, la persona è stata portata in ospedale e sarebbe morta in ospedale. Stiamo ancora cercando di avere diciamo maggiori informazioni, maggiori dettagli, però ecco, è l'ennesima diciamo morte sui campi di questa stagione, come sempre avviene, insomma.
Sì, sì. Quindi scusami, quando sarebbe avvenuto questo fatto?
Guarda, io credo ai primi di agosto.
E quindi cioè è in più rispetto alle altre tre morti?
Sì, è una cosa che non è mai uscita sui giornali.
Ho capito. Sì, sì, quindi sarebbe un altro ulteriore caso, questa volta più o meno mascherato,
esatto,
come il caso di Carmagnola, di cui abbiamo, esatto, letto stamattina anche sul Manifesto.
E
senti, per quanto riguarda lavoratori o lavoratrici italiani, che adesso tra l'altro appunto notavamo che, visto che tra queste vittime c'è stata anche un'italiana, su quella magari fanno qualche indagine in più o qualche, certo, articolo in più, e sugli altri invece proprio praticamente, certo, niente. E questa lavoratrice lavorava in provincia di Bari, se non sbaglio.
Penso di Andria, se
sì,
non ricordo,
sì,
male.
Sì, Andria.
Bari, Barletta Andria Trani.
È molto, c'è una presenza consistente anche di italiani, c'è interazione con i migranti o...
In provincia di Foggia sono pochi gli italiani che lavorano in campagna, le mansioni comunque non sono le stesse, sicuramente non ci sono braccianti italiani che fanno la raccolta del pomodoro, soprattutto non a mano, perché appunto qui in provincia di Foggia molto del pomodoro si raccoglie a mano, non è chiaro insomma in che percentuali, però ovviamente la qualità del pomodoro raccolto a mano è molto superiore, poi ci sono dei problemi insomma legati anche al terreno, per cui non è sempre possibile raccogliere a macchina. Fatto sta, ovviamente è un lavoro pesantissimo e pagato troppo poco perché sia interessante insomma per gli italiani, però sicuramente ci sono persone italiane che lavorano in agricoltura anche qua, ripeto, le mansioni sono altre. C'è anche da dire che insomma se uno si limita a leggere le statistiche ha un dato assolutamente distorto, poiché come ben sappiamo è ormai consolidata questa pratica di dei padroni delle aziende di contrattualizzare cittadini italiani ai soli scopi previdenziali, quindi per avere la disoccupazione agricola, la maternità, la pensione, eccetera, i contributi versati, ma queste persone non sono effettivamente i lavoratori che lavorano in campagna ci lavorano gli immigrati, e quindi insomma questo è diciamo un sistema consolidato di welfare diciamo, parallelo che serve anche, diciamo, a fini politici come voto di scambio in alcuni casi che sono venuti alla luce negli anni.
Capito. Sì. E va bene, allora sì, ci hai dato un quadro completo, direi, e comunque alla fine ti chiederei, secondo te, allora che prospettive ci sono, insomma, di fare qualcosa per migliorare la situazione, ecco, diciamo, sì, che noi leggiamo i proclami del governo ogni tanto, domani c'è il vertice sul caporalato al ministero, eccetera. Da lì io dubito che possa uscire granché di sostanziale. E quindi...
Però, cioè, diciamo che l'attenzione mediatica in questo momento è sicuramente qualche cosa che può giocare a favore dei lavoratori nel momento in cui decidono di mobilitarsi, ed è qualche cosa che andrebbe sfruttata, ecco, perché l'attenzione c'è adesso ma non ci sarà tra un mese. E l'altra cosa che ovviamente porta i riflettori su tutto questo è l'Expo, ecco, quindi insomma da qui alla fine di ottobre noi stiamo cercando di organizzare una mobilitazione che denunci le condizioni in cui viene prodotto il Made in Italy. Non sappiamo esattamente che cosa sarà possibile fare, perché appunto, diciamo, non manca sicuramente nei lavoratori la rabbia e la frustrazione, ma è anche una frustrazione rispetto alla possibilità di incidere davvero. Stasera abbiamo un'altra assemblea al ghetto, devo dire, dopo l'assemblea di lunedì, i lavoratori del ghetto in particolare, ma anche degli altri insediamenti, si sono organizzati autonomamente per continuare un percorso di discussione che possa portare poi a delle, diciamo, strategie concrete. Quindi questa sera speriamo di concretizzare ulteriormente la cosa che andiamo dicendo da sempre, che ovviamente dicono i lavoratori, è che i lavoratori africani in particolare, che la questione dello sfruttamento sul lavoro è legata a doppio filo a quella dei documenti, e quindi che se una mobilitazione ci deve essere, deve tenere insieme queste due questioni, oltre ovviamente a quella della casa. Nella nostra analisi, diciamo, esiste una carenza strutturale anche nei contratti collettivi, che non sono ovviamente minimamente rispettati, però sono ovviamente anche insufficienti a livello di tutele, proprio perché un bracciante stagionale dovrebbe avere garantito l'alloggio, il vitto e il trasporto sui luoghi di lavoro, e questo tipo di responsabilità dovrebbe essere addossata alle grosse aziende, alle organizzazioni dei produttori, ecco, o alle le organizzazioni datoriali, quindi Confagricoltura, Coldiretti, eccetera. È ovvio che le piccole aziende sono più in difficoltà, anche perché appunto esiste un gioco speculativo sulle loro spalle, e il mercato appunto sta schiacciando la piccola produzione e l'agricoltura contadina ancora di più. Quindi, diciamo, ti ripeto, nella nostra analisi sarebbe importante andare ad incidere a livello della distribuzione, quindi anche del trasporto di quello che poi viene prodotto in campagna. Solo così forse si potrà arrivare a farsi ascoltare dalle istituzioni nel momento in cui, diciamo, i grossi interessi vengono colpiti davvero. E questo è quello che, diciamo, auspichiamo di fare nelle prossime settimane, insomma.
Sì, capito. Va bene, allora ti ringraziamo per questo aggiornamento, per l'attività che fate, davvero, che in un contesto difficile, dove insomma veramente c'è da sperare di riuscire a migliorare le cose. E se non hai altro da aggiungere, ci aggiorniamo magari per queste mobilitazioni di qui a qualche settimana, insomma, accennavi sempre in concomitanza, sì, con l'Expo, giustamente, che è la vetrina, e di cui però non si parla cosa accade dietro, no? Appunto,
esatto,
quindi.
Esatto, va bene, grazie mille a voi per lo spazio.
Grazie a te e a presto.
Ciao.
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 Ciao, ciao.
Ciao.